Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto, un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 5 settembre 2024. Iniziamo allora anche oggi in diretta la trasmissione che riguarda tematiche alimentari, spulciando prima di tutto i richiami, tutte notizie che traggo dal sito ilfattoalimentare.it. Sono parecchi i richiami perché periodo pregresso ne ha accumulati parecchi, cerco di leggerli abbastanza in fretta. Allora, il Ministero ha diffuso un richiamo precauzionale per un lotto di Wurstel Servelad affumicati a marchio Dulano di Lidl. Il motivo del richiamo: la potenziale presenza di allergeni, latte e uova. Termine minimo di conservazione il 19 settembre 2024. I supermercati Carrefour hanno richiamato due lotti di infuso di gestione leggera a marchio Carrefour Bio per la presenza di un fitofarmaco non specificato oltre i limiti di legge. Termine minimo di conservazione sono due, perché due sono i lotti, 28 settembre 2026 e 28 ottobre 2026. Il Ministero della Salute e la catena Metro hanno segnalato il richiamo di un lotto di farina di pistacchi a marchio Metro Chef per la presenza di un alto livello di ocratossina. Termine minimo di conservazione 20 maggio 2025. Coop segnala un richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto dell'integratore alimentare Massigen pronto recupero zero zuccheri a marchio Marco Viti Farmaceutici. Il motivo del richiamo: possibile presenza di tracce di un contaminante non specificato. Non c'è né data di scadenza né data né termine minimo di conservazione. Scusate. Coop ha diffuso richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di snack Paffito a marchio Sarchio per possibile presenza di corpi estranei in quarzo nel prodotto. Anche qui non c'è il termine minimo di conservazione. Sempre per la possibile presenza di corpi estranei, questa volta Sassolini, il Ministero ha segnalato il richiamo di due lotti di mais piccolo piccante a marchio Los Necos. Termine minimo di conservazione sono due, 18 aprile 2025 e 15 maggio 2025. Il Ministero ha pubblicato il richiamo da parte dell'operatore di un lotto ciascuno del liquore a base di grappa e mandorla Mandorlotto a marchio Il Trullo del Sovrano e delle grappe Bianca ed Elegant a marchio GLD. I prodotti non possiedono le caratteristiche di bevanda spiritosa, cioè di liquore, di cui all'allegato 1 del regolamento Unione Europea 787 del 2019 per la presenza di alcol isopropilico. Qui i numeri di lotto sono parecchi, quindi non li leggo, non c'è neanche la data di scadenza o termine minimo di conservazione, presumo sia molto al di là nel tempo trattandosi di liquori. Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte dell'operatore di un lotto del set di 4 posate in acciaio, aggiungi un posto a tavola, a marchio Federighi 1926. Il motivo del richiamo sono i residui di cromo superiori ai limiti di legge. Il Ministero della Salute ha diffuso anche un richiamo da parte dell'operatore di tutti i lotti di schiacciapatate a marchio Alpina per presenza di nichel e ammine aromatiche oltre i limiti di legge, evidentemente trovati con le prove di cessione. Altra serie di richiami. La catena di discount Penny Market e il suo fornitore hanno richiamato un lotto di mix di formaggi grattugiati a marchio Sapor di Cascina per presenza di listeria nel prodotto. La data di scadenza è il 4 settembre 2024. Beh, questi sì, sono già scaduti. Mi è scappata via la data di scadenza, quindi non dovrebbero essere più negli scaffali, proprio perché la scadenza è superata. Adesso comincia una lunga serie di richiami di uova. Sono parecchi, sentirete nel proseguo di quello che dirò. Per tutti quanti sembra i primi qua sospetta contaminazione microbiologica. Allora, la catena di supermercati Esselunga e il suo fornitore hanno richiamato a scopo cautelativo alcuni lotti di uova fresche medie di categoria A da allevamento a terra a marchio Smart per sospetta contaminazione microbiologica non specificata ulteriormente. Le scadenze sono parecchie perché parecchi sono i lotti, si va dal 5 settembre 2024, quindi scaduti, al 14 settembre 2024. In mezzo ce ne sono parecchie. Passiamo alla successiva serie di richiami. Si allarga il richiamo delle uova fresche per possibile presenza, in questo caso, di salmonella. Adesso è specificato il contaminante. Il Ministero della Salute ha segnalato infatti il richiamo precauzionale da parte del produttore di diversi lotti di uova fresche di categoria A da allevamento a terra vendute con i marchi Delizie del Sole di Eurospin, Lactis di Parmalat, Cascina Italia, Latteria Chiuro, Gesco, Amadori, Conad e Del Campo. Come capite, ci sono molte, molte partite di uova, tutte quante con termini, date di scadenza molto diverse, quindi non posso leggerle tutte. Vediamo se è finito con questo la serie di questo gruppo. Penso di sì. Comunque mi pare ce ne fossero un altro successivo sempre di uova. I supermercati Bennett e il Ministero della Salute hanno segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di alcuni lotti di uova fresche categoria A da allevamento a terra vendute con i marchi Cascina Italia e Ovo Novo. Anche qui il motivo del richiamo è la sospetta contaminazione da salmonella. Si va da un primo termine già scaduto del 7 settembre 2024 all'ultima data di scadenza di questa serie di uova del 12 settembre 2024. Infine l'ultimo richiamo Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di carne bovina in gelatina vegetale a marchio Simmental per possibile presenza di scatole con un difetto di chiusura che può determinare un rischio microbiologico. Il termine minimo di conservazione di queste scatole, di questi prodotti, è il 31 dicembre 2028. Fine dei richiami. Vado adesso a leggervi qualcosa. Ho portato parecchi numeri de mensile Il Salvagente. Prendo l'ultimo, quello di settembre, e vado a spulciare l'editoriale di questo numero. Vado a prenderlo in considerazione perché si ripropone il fatto dell'intimidazione alle riviste che fanno, più che intimidazione, non è intimidazione in questo caso, nessuno ha intimidito nessuno, ma certe riviste come Il Salvagente e Altro Consumo fanno indagini su vari prodotti, andando da laboratori e pagando di conseguenza la cifra delle analisi. Ora ci dice Riccardo Quintili, evidentemente l'editore di del Salvagente, che dà questo editoriale dal titolo «Niente analisi per associazioni e giornali». Quando i test spaventano. Ci spiace, non facciamo analisi per le associazioni dei consumatori e per i giornali. Le risposte raccontate da Giorgio Santoriello nelle pagine dei diritti di questo numero non hanno fatto indignare solo la no profit Cova Contro, agguerrita associazione che da molti anni monitora la salute di suolo, acqua e alimenti della Basilicata. Per una strana coincidenza, mentre Santoriello scriveva l'articolo che pubblichiamo a pagina 71, Il Salvagente era impegnato a cercare un laboratorio terzo, accreditato, per un'analisi di controllo su uno dei test cui stiamo lavorando. Come a volte accade, infatti, uno dei valori misurati in analisi era sembrato all'azienda a cui lo avevamo comunicato, così facciamo sempre quando i risultati ci appaiono eclatanti, troppo distante da quelli che il suo monitoraggio gli assicurava. In questi casi, per fugare qualunque dubbio, la nostra redazione cerca un altro ente di controllo accreditato che rifaccia le analisi. Lista alla mano di quelli accreditati su quella singola prova, abbiamo iniziato a telefonare e a scrivere per chiedere una determinazione analitica di controllo. E, sempre dopo aver sentito la direzione, le società ci hanno chiuso la porta in faccia. Chi dicendoci che non effettuava quelle prove, che pure apparivano nell'elenco di Accredia, chi ventilando troppo lavoro, chi molto più chiaramente spiegando che i vertici non acconsentivano a realizzare lavori per un giornale dei consumatori. Inoltre, inutile tentare di spiegare che ormai da molti anni Il Salvagente anonimizza i nomi dei laboratori con cui lavora, proprio per tutelarli e non esporli a reazioni e pressioni delle industrie. Niente da fare. Una chiusura netta che ci ha spinto addirittura ad andare a cercare all'estero chi non avesse questo tipo di preclusioni. Chi scrive? E il giornale che ha l'onore di dirigere, non è mai stato complottista, ma in questo caso, per dirla come Andreotti, a pensare male degli altri si fa peccato, ma spesso si indovina. Leggendo il reportage di Santoriello, poi, si scopre che in alcuni casi, per bloccare la strada a cova contro, si è mosso anche l'Ordine dei Chimici, dove è arrivata sui tavoli provinciali e regionali perfino una mozione per impedire che gli iscritti prestassero la propria opera per associazioni no profit. Da parte nostra possiamo dire che se i privati sembrano impauriti dalla citizen science, anche il pubblico non sembra immune da pressioni. Fa fede anche, in questo caso, la nostra ricerca di analisi, che si è vista sbarrare qualunque possibilità di collaborazione, a pagamento si intende, perfino da un laboratorio pubblico. Qualche numero fa, sempre da queste colonne, avevamo raccontato la nemmeno troppo nascosta tentazione di uno dei più alti dirigenti di un'agenzia del governo italiano che si occupa di alimenti. È il momento che si arrivi a linee guida nei test per evitare allarmismo, ci aveva detto dopo essersi presentato, aggiungendo che in molti casi aveva partecipato a processi dando il suo importante parere sulle dispute tra giornali di test e aziende con esiti infausti per i primi. Da una parte dunque le minacce, dall'altra la paura di chi vuole evitare troppe rogne e preferisce perdere un lavoro da diverse migliaia di euro, tanto ci costa ogni test, pur di non rischiare nulla. In mezzo ci siamo noi, e chi come noi cerca di fare giornalismo di inchiesta attraverso il controllo diretto di quanto respiriamo, mangiamo e beviamo. Un compito sempre più difficile, dal quale finché potremo non ci sottrarremo. E questo è questo editoriale, e siamo arrivati a questo punto. Allora, sempre dallo stesso numero de Il Salvagente, cioè il numero 9 di settembre 2024, quindi ancora in edicola, c'è un'indagine condotta sulla pasta all'uovo. Questa indagine è un'indagine che ha sorpreso favorevolmente Il Salvagente, perché le paste controllate si sono tutte dimostrate eccellenti o ottime, quindi una volta è andata bene. Leggo questo articolo di Enrico Cinotti, il quale ci dice come presentazione: abbiamo portato in laboratorio 10 tagliatelle per valutare la presenza di micotossine, pesticidi, metalli pesanti e il numero di uova impiegate. Stavolta le sorprese positive non sono mancate. Un podio insolitamente affollato per una pasta che, stando ai risultati del nostro test, meriterebbe di essere portata in tavola non solo alla domenica o nei giorni di ricorrenza. Le 10 tagliatelle secche all'uovo analizzate in laboratorio si sono tutte laureate con voti alti tra l'eccellente e l'ottimo, dimostrando non solo il rispetto della normativa, ma anche, specie in alcuni casi, un'attenzione particolare per evitare contaminazioni e trattamenti inutili in campo per il grano, e per aumentare la qualità finale del prodotto, perfino incrementando la dose minima di uova prevista dalla legge. Tutte condizioni che sono state verificate, come sempre, presso i nostri laboratori, sottoponendo i risultati anche al vaglio delle nuove e più severe soglie per le micotossine, i funghi che attaccano la materia prima e che sono particolarmente insidiose per la salute del consumatore. Tirando le somme, ci sembra che quella all'uovo sia una pasta davvero messa a nuovo, in un segmento di mercato dove negli ultimi anni nuovi marchi sono entrati e dove l'offerta ha movimentato le vendite nazionali. Nonostante il dinamismo, la pasta all'uovo, secca o fresca, resta lontana dai numeri della secca tradizionale. In Italia se ne producono oltre 200.000 tonnellate, contro le quasi 4 milioni di quella di solo grano duro. Lontani anche i consumi pro capite. In media gli italiani portano in tavola 1,6 kg di tagliatelle, fettuccine e simili all'anno, rispetto agli oltre 23 kg di penne, spaghetti, rigatoni e via dicendo. Tuttavia i consumi di pasta all'uovo aumentano e gli italiani la scelgono sempre di più, non solo per i pranzi delle feste comandate. Una nuova attenzione premiata, stando ai risultati delle nostre analisi, anche dall'elevata qualità e sicurezza dei campioni testati, senza dimenticare alcuni vantaggi che la pasta all'uovo porta con sé, ad esempio il fatto di essere più facilmente digeribile perché meno fermentante a livello intestinale rispetto a quella secca e fresca di grano tenero. La presenza dell'uovo, inoltre, impone basse temperature in fase di essiccazione e questo di fatto riduce drasticamente, se non elimina del tutto, il rischio della furosina, il contaminante di processo sensibile ai picchi termici, quindi alle alte temperature. In un quadro decisamente positivo, si potrebbe invece fare di più per quanto riguarda le indicazioni sull'uso delle uova. Restano infatti ancora troppi dubbi sull'impiego di uova da galline in gabbia. Qui il problema delle galline in gabbia è esplicitato in un articolo interno dal quale si dice che molte galline ancora in Italia vengono allevate in gabbia. Pensate, una povera bestia che viene allevata in una gabbia grande come un foglio A4, quindi il foglio di un settimanale, di una carta da stampante, per tutta la sua vita in gabbia e produce continuamente uova, restando costantemente sopra una griglia. Ecco, si parla anche di benessere animale, visto che gli sfruttiamo gli animali. Comunque, vado a leggervi allora almeno i marchi che sono stati controllati da Il Salvagente con le relative valutazioni da laboratorio. Allora, i marchi che hanno ricevuto l'eccellenza, quindi i migliori di tutti, sono S. Lunga Tagliatelle numero 123, Barille Emiliane Fettuccine, Carrefour Tagliatelle 224, De Cecco Tagliatelle numero 304, Eurospin Tremulini Tagliatelle, la pasta di Camerino, Conad Frastagliate, e qui ci si ferma con l'eccellenza. Abbiamo poi il termine di ottimo, quello immediatamente successivo, che è la pasta di Camerino Tagliatelle, Lidl Combino Tagliatelle, Coop Tagliatelle e Luciana Mosconi Fettuccine. Questi hanno ricevuto la sentenza, diciamo, di ottimo. Quindi vedete che tutte le paste sono risultate molto buone. Una piccola precisazione sulle uova, perché un articoletto all'interno di questo ci dice che come mai l'uovo ha perso il colesterolo? Una volta l'uovo era un apportatore di colesterolo, adesso ne apporta meno. Come mai? Tanto che il colesterolo è tra le sostanze che devono essere presenti oltre una certa quota nelle paste all'uovo, per verificare anche quante uova si mettono, ma non è tanto questo, è proprio da certificazione delle paste, dei protocolli, e l'uovo ha perso colesterolo, quindi bisogna mettere più uova per arrivare al termine di legge. E allora mi ha incuriosito questo articoletto che condivido con voi, perché l'uovo ha perso il colesterolo. Il contenuto di colesterolo, quindi di steroli totali, nelle uova, negli anni è progressivamente diminuito e questo ha creato problemi per l'industria pastaria, tanto che nel 2013 è stato rivisto al ribasso il tenore di steroli per determinare il numero di uova nella pasta, passato da 0,145 grammi riferiti a 100 parti di sostanza secca a 0,130 grammi. Perché le uova si sono impoverite di questo particolare nutriente? Noi pensiamo, sapete che per noi il colesterolo è quasi da colpevolizzare, attenti al colesterolo, attenti al colesterolo. Ma il colesterolo dobbiamo tenere presente che è un nutriente importantissimo per il nostro organismo e quindi dobbiamo assumerlo. Ci aiuta a capirlo Massimiliano Petracci, professore al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari dell'Università di Bologna. La selezione genetica delle galline ovaiole consente oggi di raggiungere la produzione di 320 uova per gallina all'anno, molte di più rispetto al passato. Ste povere bestie sono diventate macchine da uova. Questo ha innescato una sorta di effetto diluizione, che ha portato a una riduzione progressiva della quantità di colesterolo nel singolo uovo. Queste fanno più uova, naturalmente all'interno delle uova sono costrette a metterci meno sostanza. Più di tanto non possono produrre. Continua l'articolo. Con quali effetti sulla produzione di pasta? Chi utilizza uova in guscio, aggiunge il docente, di sicuro è più penalizzato, perché il prodotto finale potrebbe avere un livello di steroli non in linea con la normativa. Le grandi aziende utilizzano da tempo ovoprodotti e in particolare un misto d'uovo con una proporzione superiore di tuorli e quindi di colesterolo, e questo permette di rispettare gli standard di legge previsti per la pasta all'uovo. Quindi nella miscela che utilizzano aggiungono più tuorli e quindi il colesterolo aumenta, con la possibilità di poter rispettare i protocolli. Vediamo se nello stesso articolo, sono intanto le 12:30 e io avevo tanta roba da condividere con voi oggi. Vado a leggervi, allora abbandono questo discorso delle uova che magari riprenderò più avanti in altre trasmissioni, butto via quelli che ho letto e ripropongo per non mantenere sempre lo stesso argomento, e vado a leggervi qualcosa sulle chips vegetali. Altro numero del Salvagente, quello di aprile, ma tanto non cambia nulla. E per quanto riguarda le chips vegetali, vediamo un po' se ho fatto una cosa buona. Sì, penso di sì. Ho messo il segnalibro nel punto giusto. sapete che ci sono quei sacchettini di, diciamo, alternativa alle patatine fritte, fatte tutti da sfogliatine vegetali che sono fritte, barbabietola, patate e altre carote e altre cose. Il problema viene evidenziato da Dario Vista, che ci dà notizia in questo articolo del problema. È allerta acrilammide. Acrilammide è quella sostanza che si sviluppa negli alimenti quando vengono riscaldati ad alta temperatura e gli zuccheri presenti in un alimento reagiscono con un amminoacido che si chiama asparagina. Con le alte temperature producono l'acrilammide. C'è un imbrunimento del prodotto, ma andiamo a leggere l'articolo. Un recentissimo report dei veterinari e dei chimici tedeschi, pubblicato dal nostro quotidiano online ilselvagente.it, lascia attoniti in merito alla questione dell'acrilammide. Tra vari alimenti esaminati, in alcuni campioni di chips di verdure se ne rilevano ben 3.500 microgrammi per chilo, quasi 5 volte il limite imposto dall'Unione Europea. Facciamo qualche passo indietro e soprattutto spieghiamo di cosa stiamo parlando. L'acrilammide è classificata dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, lo IARC, dell'OMS, come probabile cancerogeno per gli esseri umani. Non si tratta di una sostanza presente in natura, né tantomeno di un additivo che può essere aggiunto a un prodotto, ma di una molecola che si sviluppa durante i processi industriali. Avremmo sicuramente sentito parlare nei programmi di cucina della reazione di Maillard, un processo che conferisce al cibo l'aspetto abbrustolito e il colore bruno. La reazione di Maillard avviene quando gli zuccheri presenti in un cibo reagiscono con un amminoacido, l'asparagina, in presenza di alte temperature. La possiamo notare nel pane, nella pizza, nelle patate fritte o nel caffè. Tutti i cibi in cui sono presenti gli zuccheri e gli amminoacidi necessari per la reazione di imbrunimento. Quando la reazione di Maillard avviene in presenza di temperature molto alte, oltre all'effetto descritto, si formano molecole tra cui l'acrilammide. Bastano già 120 gradi centigradi e un basso livello di umidità per dare luogo allo sviluppo di acrilammide. Numerosi studi hanno dimostrato che l'assunzione di questo contaminante attraverso la dieta aumenta la possibilità di insorgenza di mutazioni geniche e per questo motivo viene classificato come probabile cancerogeno. Per questo l'Unione Europea ha sensibilizzato l'industria a utilizzare condizioni operative, quindi temperature, che riducano la possibilità di formazione di acrilammide e ha fissato un limite di concentrazione differenziato a seconda degli alimenti. Un limite che, badate bene, non è vincolante, dato che non prevede alcuna sanzione per chi lo oltrepassa. In media il contenuto di acrilammide nei crackers, secondo i rapporti dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare EFSA, si aggira intorno ai 200 microgrammi. Il doppio, 400 microgrammi, per le patatine in busta e 700 microgrammi, un valore prossimo al limite, nel caffè solubile. Alla luce di questi dati spaventa il quantitativo di acrilammide nelle chips di verdure, rilevato dai chimici tedeschi, e fa rabbia pensare che questo grande quantitativo lo si trovi in prodotti alternativi alle classiche patatine fritte in busta, che rispetto a queste vantano anche di essere migliori dal punto di vista dietetico e che spesso ostentano indicazioni come biologico, con olio extravergine di oliva, o diciture pleonastiche come senza glutine o vegan, che comunque attirano il consumatore facendo sembrare il prodotto virtuoso. Le chips di verdure contengono in effetti le patate e in aggiunta altri vegetali come le barbabietole e le carote. La patata è fonte di asparagina, il primo reagente della reazione di Maillard, e di una modesta quantità di zuccheri, il secondo reagente. Le carote e le barbabietole, essendo radici, sono ricche di zuccheri, e per questo motivo il processo chimico di imbrunimento è amplificato, così come la formazione di acrilamide. Capite? Mettono le patate, che hanno molta asparagina, a friggere insieme a carote e barbabietole, che hanno molti zuccheri. I due reagenti si trovano insieme e si sposano tranquillamente, e alle alte temperature producono acrilamide. Biscotti, crackers, patatine fritte, cereali da colazione e snack vari, tutti prodotti presenti nell'alimentazione dei più piccoli, che in virtù del ridotto peso corporeo risultano maggiormente esposti al rischio e alla tossicità dell'acrilamide. Inoltre, i contributi dei diversi prodotti si sommano all'interno di una giornata, ed è facile che nel computo complessivo della dieta il quantitativo della molecola sia davvero alto. Pensiamo a una giornata tipo di un adolescente, con la colazione a base di cereali o biscotti, i crackers per la ricreazione a scuola, una porzione di patate fritte a pranzo o a cena e magari uno snack per spezzare lo studio pomeridiano. Per l'adulto, invece, si aggiunge il rischio connesso al caffè. È proprio questo l'alimento che detiene il primato in termini di contenuto di acrilamide grazie alla tostatura. Un'evidenza che ha spinto perfino qualche tribunale come quello californiano a imporre a catene come Starbucks di scrivere sulle tazze di caffè «allerta cancro». È un eccesso, perché una tazzina di caffè, secondo diversi studi, potrebbe contenere intorno ai 30 microgrammi, e secondo l'EFSA la dose giornaliera di acrilamide deve stare al di sotto dei 170 microgrammi per chilo di peso corporeo di chi consuma la bevanda. Per esempio, per un individuo di 70 kg, 11.900 microgrammi. Bisognerebbe consumare un numero sconsiderato di tazzine di caffè per raggiungerla. Tornando allo studio tedesco sulle chips di verdure, bisogna considerare che purtroppo il consumatore non può rendersi conto, guardando il prodotto o leggendo l'etichetta, se si trova di fronte a un quantitativo di acrilamide sopra la soglia. È necessario, oltre all'applicazione rigorosa del sistema HACCP, un'intensificazione dei controlli ufficiali sulle categorie merceologiche più a rischio. Qui si dice: dai prodotti industriali non ci si salva. Ma cosa possiamo fare a casa per diminuire la quantità di acrilamide quando cuciniamo noi? Leggo allora questo articolo, in vero abbastanza piccolino, che segue il precedente, che è titolato «Come muoversi in cucina per ridurre i rischi». Come abbiamo anticipato, scegliere un prodotto dell'industria che contiene poca acrilamide è un'impresa irrealizzabile. Ma applicare delle buone pratiche, specialmente a casa, per evitare la formazione della sostanza incriminata, si può. La fase della cottura dei prodotti amidacei come patate, pane e assimilati è il momento in cui insorge il rischio. Friggere a una temperatura bassa, aumentando il tempo e aiutandosi con un termometro a immersione, facilmente reperibile in commercio, è la prima buona pratica. La formazione dell'acrilammide è influenzata positivamente da un ambiente secco. Evitiamo quindi di asciugare le patate dopo il lavaggio e prima della frittura. Questa è un'altra buona prassi. Però io penso che buttare le patate bagnate nell'olio bollente, non so, non sarà molto simpatico. Comunque, questa è una cosa che ci consigliano. Scegliere varietà di patate con minore quantitativo di zuccheri, precursori della reazione di Maillard, riduce la possibilità di sviluppo di grandi quantitativi della molecola indesiderata. La patata americana, ad esempio, nonostante si chiami anche patata dolce, ha un quantitativo di zuccheri e di amido leggermente inferiore rispetto alla patata classica. Qui c'è una parte dell'articolo che mi ha interessato molto ed è relativa alle considerazioni che l'articolista fa delle friggitrici ad aria. Attenzione a non fidarsi troppo della friggitrice ad aria, un elettrodomestico diventato oramai simbolo di una dieta salutistica. Non è altro che un forno ventilato che sviluppa una temperatura fino a 200 gradi centigradi. È vero che cuoce con poco o addirittura senza olio, ma non è l'olio uno degli attori della reazione di Maillard, quindi la sua assenza non influisce sulla probabile formazione di acrilammide. Attenzione soprattutto a quando mettiamo le patatine surgelate nella friggitrice ad aria, pensando di cucinare una pietanza più leggera e dietetica. Le patatine surgelate sono prefritte, non sono quindi certamente dietetiche, e possono essere fonte di acrilammide. Tornando ai prodotti industriali, facciamo attenzione alle patatine in busta o ai croccantini al formaggio, che riportano la scritta «non fritti», che tranquillizza il consumatore rispetto a questa modalità di cottura giudicata malsana. Che siano croccantini o cornetti o anelli, l'industria ottiene la forma desiderata facendo passare l'impasto attraverso una macchina chiamata estrusore. La vite senza fine spinge l'impasto nel cilindro fino alla taglierina che separa i croccantini. Nell'impasto è presente l'olio e l'estrusore, soffiando aria ad altissime temperature, cuoce il prodotto. Se pensiamo alla frittura, immaginiamo una vasca piena di olio bollente in cui si tuffano i cibi. Ma con la tecnica estrusione, considerando anche le piccole sezioni dei croccantini, non siamo molto distanti dalle reazioni che avvengono in una friggitrice tradizionale. Per questo motivo, la dicitura «non fritti» non esclude di certo la possibilità di formazione di acrilammide. E sono le 12:46. Lascio allora a questo punto da parte il salvagente, mi segnerò quello che vi ho letto, per tenere il resto per una prossima occasione, e torno al sito il fattoalimentare.it. vado a prendere la mia nota che da qualche parte devo aver lasciato. Per gli articoli che volevo leggervi, ma non ce l'ho, ma non importa perché dovrei ricordarmi abbastanza guardando da vicino il mio computer. Scusate, mi sono allontanato dal microfono e i nostri meravigliosi microfoni non ci perdonano l'allontanamento. Sono i migliori che ci sono sul mercato. Però, se ci allontaniamo dal microfono o leggiamo con la testa bassa, il microfono non fa sentire agli ascoltatori la nostra voce. Quindi se sentite voci basse, non è colpa del microfono, è colpa nostra che non siamo direzionati con la bocca verso il microfono. Volevo leggere qualcosa sul nostro ministro Lollobrigida. E leggo questo articoletto, a firma di Roberto Lapira. Perché Lollobrigida, Francesco Lollobrigida, ministro dell'agricoltura, eccetera, eccetera, continua a spararle grosse, ed è un grosso problema, perché un ministro dovrebbe essere informato delle cose che dice, anche perché è un rappresentante nazionale, in ambiti molto diversi, molto, insomma, rappresentativi del nostro paese. Ma se non lo fa lui perché non ha interesse personale alla cosa, dovrebbe avere uno staff di persone che si informano e gli danno informazioni esatte e non sparare a caso cose sbagliate. Allora vado a leggere questo articolo di Roberto Lapira. Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, continua imperterrito a fare dichiarazioni che denotano impreparazione, improvvisazione e contribuiscono alla diffusione di notizie false che molti giornalisti rilanciano senza verificarne la correttezza. L'ultima chicca riguarda l'intervento al meeting di Rimini di Comunione e Liberazione, diffuso dall'agenzia Vista. Lollobrigida ha detto: quando si parla della differenza tra allevamenti intensivi ed estensivi, si deve chiedere al cittadino se è disposto a pagare il prodotto 10, 20, 30 volte di più di quanto lo paga adesso. E se la risposta è no, quel cittadino deve sapere che non comprerà più il prodotto a basso costo o a costo equo proveniente dai nostri allevamenti, ma lo comprerà da allevamenti di altri continenti che impattano sull'ambiente e sul benessere animale 10, 20, 30 volte più di quanto fa un nostro allevamento. Chiaramente è a difesa degli allevamenti intensivi. Lollobrigida ha le idee confuse sul tema allevamenti e il suo staff dovrebbe aiutarlo per evitare scivoloni che ne ridicolizzano la posizione. Sostenere che la carne di pollo o di bovino proveniente da allevamenti estensivi costa 10, 20, 30 volte di più di quella da allevamenti intensivi è pura fantasia. Lollobrigida ha sbagliato l'ordine di grandezza di almeno 10 volte. Per i polli la differenza di prezzo tra gli animali cresciuti in allevamenti intensivi ed estensivi è al massimo il doppio. Come abbiamo scritto qualche giorno fa, qui c'è un ottimo articolo su questo argomento. Per la carne di manzo la differenza è simile e solo in alcuni rari casi arriva al triplo. Quindi avere animali, il manzo allevato con allevamenti estensivi può costare al massimo 3 volte quello degli allevamenti intensivi, non 30 volte come dice Lollobrigida. Forse Lollobrigida non frequenta spesso i supermercati, ma il suo staff potrebbe fare un minimo di controlli per evitare errori e notizie false che giornalisti altrettanto improvvidi e pressapochisti regolarmente riprendono, trasformandole così in verità. Lasciamo perdere improvvidi, fanno quello che il ministro dice servilmente, dico io, non lo dice l'articolista, lo riportano. Quello che dice il ministro è oro colato, invece no. Torno all'articolo. Forse ci è sfuggito, ma non abbiamo ancora letto editoriali che evidenziano l'infelice uscita del ministro, a parte qualche commento sui social. Purtroppo non si tratta di un caso isolato. Lollobrigida si è reso ridicolo a livello internazionale quando ha pubblicato un post sull'etichetta semaforo Nutri-Score, adottata da 7 paesi europei, inventandosi colori e giudizi in modo arbitrario. Il ministro ha diffuso anche un manifesto in cui ribadisce il concetto e dice: la tabella del Nutri-Score, infatti, vede indicati con il colore rosso alcuni alimenti cardine della dieta mediterranea, come la pasta, il parmigiano e l'olio di oliva. Questa frase è stata detta, secondo quanto riportato dall'ANSA, durante la giornata conclusiva della prima conferenza nazionale sulla nutrizione al Ministero della Salute nel marzo 2023. Premesso che l'etichetta a semaforo Nutri-Score è molto semplice da capire, essendo basata su 5 lettere e 5 colori, c'è da chiedersi come sia possibile che un ministro e i membri del suo staff non sappiano riconoscere i colori. Anche un bambino, guardando i prodotti con Nutri-Score, si accorge che pasta, olio extravergine, parmigiano reggiano e grana padano non hanno il bollino rosso. La pasta ha un bollino verde. Per l'olio extravergine di oliva il colore è verde chiaro, mentre per il parmigiano reggiano e il grana padano è arancione. Lollobrigida dovrebbe sapere che a questi prodotti non è mai stato attribuito un bollino rosso. Purtroppo, la notizia falsa del bollino rosso sui prodotti principe del Made in Italy va avanti da anni e pochi hanno il coraggio e l'onestà intellettuale di smentire il ministro e di correggere il tiro. Ditemi voi cosa ne pensate, perché cosa volete che dica? O lui sa che sono notizie false e le spiattella, così dici falsa una roba una volta, 2 volte, 3 volte, diventa una verità. Ma è falsa e non può farci niente, neanche se è ministro Francesco Lollobrigida. Adesso sono le 12:55, attivo il telefono. Se volete parlare con Radio Cooperativa, come al solito, il solito numero 049 880 9020. Volevo dare un'indicazione, vediamo se riesco nel frattempo a trovarla. Dovete permettermi di farlo con una piccola ricerca, perché devo andare in internet e vado a prendere un articolo che ho trovato su internet che veniva citato anche da altre fonti internet che vado a consultare io, ma vi dico di cosa si tratta. Riguarda, casomai, chi è socio della Coop. Allora, nel movimento BDS Italia c'è una telefonata. Pronto, Radio Cooperativa.
Pronto, ciao Francesco, sono Gianluigi del Refrontolo.
Ciao Gianluigi.
Ecco, appena sentito le ultime letture vorrei commentare qualcosina su Lollobrigida, questo ministro che non solo fa gaffe, ma appunto, come dici tu, dà dei dati assolutamente fuori di testa, proprio fuori di testa. Questo qui l'hanno messo a fare il ministro, non sa neanche da che parte si prende in mano una zappa, insomma, non ha mai visto un orto, non avrà mai visto niente questo qua. Ma soprattutto basterebbe che questo andasse nei negozi tipo Natura Sì o tutti i negozi di biologici e andasse a vedere cosa costa la carne, per esempio di pollo o la carne rossa, per vedere la differenza con quelle che c'è nei supermercati. E vedrebbe, come hai detto tu, al massimo prezzi del doppio, insomma, rispetto agli altri, a meno che non facciano le solite svendite 2x3 perché c'è la peste suina e allora in quel caso lì svendono la carne di maiale, insomma, no?
Sì, certo.
Ecco, però, insomma, ma lo stesso, basta vedere anche nella produzione del vino. Qui io sono nella zona del Prosecco, come tu sai bene, e le industrie, le aziende biologiche vivono tranquillamente nel mercato, e se tu vai sempre al mercato, nei negozi, vedi che anche il vino biologico i costi sono allo stesso livello del vino cosiddetto che non è convenzionale. Attenzione, perché una volta l'autoressa Belpoggi dell'Istituto Ramazzini ha voluto chiarire questa parola qui. Il convenzionale è il processo biologico, perché è sempre stato biologico fino all'invenzione delle sintesi chimiche, di pesticidi e dei concimi chimici. E quindi quando si parla di agricoltura convenzionale, l'agricoltura convenzionale è quella biologica.
Adesso sembra sia di nicchia, non è così?
Hanno capovolto le terminologie, tu sai che con gli eufemismi pigliano in giro le persone che non hanno cultura, che non sono dentro al problema, no? Ecco, poi volevo fare un'altra annotazione e poi chiudo sul Nutri-Score. Io sono molto d'accordo con Nutri-Score, tant'è vero che seguo tutti gli articoli che il Fatto Alimentare pubblica su questo tema, no? Come certo. Li stai seguendo tu. E mi dispiace purtroppo di aver letto che in Europa anche il Movimento 5 Stelle è contrario al Nutri-Score. Mi sembra di averlo letto. Io sono rimasto assolutamente meravigliato. Perché? Perché questo è veramente un indicatore rapido, intelligente, che magari deve essere perfezionato sulla tematica pesticidi, eccetera, però per quanto riguarda l'organolettico è assolutamente...
Ma l'hanno già modificato come protocollo, l'hanno...
Ecco, adesso io non ho letto come è stata fatta la modifica, eccetera, però so che era in corso un miglioramento da questo punto di vista. Ecco, quindi anche qui ci sono delle contraddizioni. E poi vorrei anche fare un commento, insomma, quando è andato a fare il ministro dell'agricoltura Patuanelli del Movimento 5 Stelle, anche quello lì, era una specie di Lollobrigida quello lì, era completamente in balia o in balia, come vuoi dire, di Centinaio, che era il suo vice ministro, il suo vice dentro della Lega. Cioè mettono anche questi partiti che io sostanzialmente appoggio, mettono delle persone che non sono assolutamente competenti. Ecco, basta,
paradossalmente era meglio Marcora, che era un democristiano.
Ma guarda, Marcora era una persona ignambissima, che io stimavo molto.
Sì, perché conosceva il campo, no? Proprio nel vero senso.
Bravo, almeno aveva contatto con gli agricoltori, andava a parlare, discuteva, si impuntava. Io mi ricordo che era una persona molto rigida per quanto riguardava gli obiettivi, eccetera, 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 eccetera.
Vabbè, dai.
Bene, grazie Francesco delle letture, ti saluto.
Ciao, ciao. Ciao Gianluigi. Allora, dicevo, quello che volevo condividere con voi è più che altro un'informazione per i soci Coop. Ho visto in rete che esiste una raccolta firme per che la Coop non commercializzi più prodotti israeliani. È nel sito BDS Italia c'è questa raccolta firme, Basta digitare lettera alla COP prodotti israeliani e vediamo un po'. Lettera alla COP per interrompere la commercializzazione di prodotti israeliani. E quindi si arriva al sito BDS Italia, si può firmare la petizione. Chi la vuol firmare la firma, chi non, siccome alcuni soci, parecchi soci COP, direi quasi più di un migliaio, ha voluto proporre questa lettera per una raccolta firme per l'alleanza COP, hanno tutto il diritto di proporla. Chi è d'accordo ed è socio COP, durante la richiesta e la firma anche digitale si deve dare il numero della tessera di socio COP e viene messa la firma, e poi le cose saranno, una volta raccolte le firme, saranno consegnate alla COP. E quindi questo è quanto come informazione. Poi vediamo se all'interno delle notiziole che avevo raccolto qua vediamo un po'. Intanto ci sono notizie sulla peste suina ormai incontenibile, non si può fare quasi più nulla e ci vorranno anni per risolvere la situazione. E purtroppo hanno lasciato perdere e le cose sono andate decisamente male. Volevo trovare però, visto che avevo preso in mano l'articolo sui prezzi, parlando del nostro ministro, vediamo un po'. Ecco qua, forse l'ho trovato, proprio per la differenza dei prezzi, cosa di cui parlava adesso anche Gianluigi. È un articolo di Valeria Balboni del 29 agosto 2024. È abbastanza lungo, ma se non ci sono telefonate io lo leggo tranquillamente, perché abbiamo anche la situazione in Italia e anche all'estero. Durante le Olimpiadi 2024 molti atleti hanno raccontato la loro dieta e ciò che non manca mai è la carne di pollo, presente anche in tutti i carrelli degli italiani. I polli che troviamo al supermercato e spesso anche in macelleria sono per la stragrande maggioranza animali a crescita rapida, i cosiddetti broiler, allevati in capannoni dove si trovano più di 20 animali per metro quadrato, macellati tra il 35esimo e il 42esimo giorno di vita. Questi polli derivano da una selezione genetica molto spinta, che mira a privilegiare una crescita rapida e un petto particolarmente sviluppato, dato che è la parte più pregiata dal punto di vista commerciale. Le caratteristiche di rapido accrescimento insieme al sovraffollamento, alla mancanza di stimoli ambientali e al tipo di mangimi utilizzati fanno sì che il pollo sia poco attivo, utilizzi poco le zampe e soffra di disordini metabolici. Il livello di benessere è quindi molto basso. Questo sistema però non è l'unico possibile. I polli potrebbero avere condizioni di vita migliori, con la possibilità di becchettare, razzolare, di uscire all'esterno, muovendosi senza essere impediti dalla massa di un petto che cresce in modo sproporzionato. Per far questo bisognerebbe utilizzare linee genetiche a lento accrescimento, come richiede il disciplinare dell'allevamento rurale all'aperto e come accade di solito per l'allevamento certificato biologico. Due parole sul pollo biologico. La densità nell'allevamento non deve superare i 21 kg al metro quadro. Nei polli convenzionali, quelli di cui abbiamo parlato adesso, sono 33 kg a metro quadro, che possono arrivare anche a 43 kg di animale per metro quadro. Il mangime deve essere prodotto in modo biologico, devono essere presenti arricchimenti ambientali, accesso all'esterno e luce naturale. Infine, gli animali non devono essere macellati prima dell'81esimo giorno di vita. La legge non prevede l'uso obbligatorio di linee genetiche ad accrescimento lento, ma in pratica costringe a usarle, perché i polli a crescita rapida incontrano serie difficoltà ad arrivare a 81 giorni ed è facile che si ammalino prima. I polli allevati in modo biologico, quindi, godono certamente di un maggior benessere. Questa carne però nei nostri supermercati ha un prezzo più alto del 60-70% rispetto al prodotto convenzionale. Per migliorare il benessere dei polli senza avere un impatto eccessivo sul costo, sarebbe probabilmente opportuno adottare sistemi di allevamento intermedio, rallentando l'attuale ritmo produttivo che trasforma gli animali in macchine da carne e adottando linee genetiche a lento accrescimento. Polli di questo tipo attualmente nei supermercati italiani sono molto pochi. Le principali catene propongono carne di pollo a proprio marchio, per la quale dichiarano che gli animali hanno più spazio a disposizione rispetto al minimo stabilito per legge, che si utilizzano arricchimenti ambientali e luce naturale. Spesso dichiarano anche che non si usano antibiotici. Tutte queste informazioni sono facoltative e possono essere indicate solo se i produttori rispettano uno specifico disciplinare approvato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che ne garantisce la veridicità. Si tratta di un miglioramento rispetto al minimo sindacale, ma si potrebbe fare molto di più. Se cerchiamo in modo specifico dichiarazioni sull'età dei polli al momento della macellazione o sull'utilizzo di razze a lento accrescimento, troviamo ben poco, sia sulle piattaforme di vendita online sia negli scaffali dei punti vendita. Bisogna notare anche che nei nostri supermercati i polli interi da fare arrosto sono poco presenti, mentre abbondano i petti, le cosce e le fettine più o meno sottili. In agosto 2024 sulla piattaforma della Coop si trovano due sole referenze ad accrescimento lento: il pollo fior fiore, intero o a pezzi. Sulla piattaforma, adesso andiamo a vedere subito, vediamo, arrivo subito ai prezzi perché sono disgiunte le informazioni, ma il pollo ad accrescimento lento a marchio Coop costa 7,50 euro al chilo. Andiamo a vedere dopo. Sulla piattaforma S-Lunga troviamo nella linea S-Lunga Top pollo a busto a lento accrescimento e fette di pollo, di petto di pollo dello stesso tipo. Quindi vediamo l'S-Lunga Top, costa 9,49 euro al chilo, parecchio anche più della Coop. Poi Carrefour propone tre tipologie di polli interi, di cui uno nella filiera qualità, allevato all'aperto, ma non ad accrescimento lento. Vediamo se c'è il prezzo della Carrefour. Vediamo un po'. Allora, Coop S-Lunga, Carrefour, non ad accrescimento lento, 7,50 euro, come la Coop. Vabbè. 50% in più del pollo base che costa 5 euro al chilo. E quello che non è però ad accrescimento lento, però allevato all'aperto, della Carrefour costa 7,50 euro al chilo, come quello della Coop che è invece ad accrescimento lento, il fior fiore. Poi, Sul sito di vendita Conad, l'unico pollo intero disponibile è il galletto Vallespluga e non si trova nessuna referenza da animali ad accrescimento lento. La catena PAM, nella linea base Qualità per te, propone un pollo intero e dichiara, come per gli altri prodotti della stessa linea, che il pollo è allevato a terra. Dichiarazione inutile e poco opportuna, perché tutti i polli da carne sono allevati a terra. La stessa catena, nella linea Semplici e Buoni, propone un galletto del peso di circa 600 grammi, allevato con alimentazione vegetale priva di OGM, con arricchimenti ambientali, maggior spazio a disposizione e luce naturale. Non si tratta comunque di polli a lento accrescimento. Andiamo a vedere adesso cosa succede all'estero. La situazione nel Regno Unito. Nel resto d'Europa le cose sono diverse. Nel Regno Unito, sulle piattaforme di vendita di catene come Tesco, Aldi e Sainsbury, si trovano numerose tipologie di polli interi. Quello convenzionale costa l'equivalente di 3-4 euro al chilo, mentre decisamente meno dei nostri, mi pare. Mentre con 6 euro al chilo si può acquistare un pollo certificato RSPCA, allevato a mais, e con 7 euro al chilo un pollo RSPCA allevato all'aperto, entrambi a crescita lenta. Il protocollo RSPCA stabilisce gli standard a cui si devono adeguare i diversi sistemi di allevamento, all'interno oppure all'aperto, per garantire un maggior benessere, spazio, arricchimenti ambientali, qualità della lettiera, modalità di macellazione, eccetera. Questa certificazione non prescrive specifiche razze, ma prevede un controllo per valutare la conformità agli standard di benessere richiesti. Un'altra certificazione presente nel Regno Unito che garantisce specifici standard di benessere per diverse tipologie di allevamento è Red Tractor, marchio che aderisce ai principi dell'ECC, Enchanted Chicken Commitment. Ne abbiamo parlato in un articolo dove evidentemente il fatto alimentare aveva parlato dei polli. Queste certificazioni non escludono l'uso dei broiler a crescita rapida, però sostengono maggiormente l'utilizzo di razze ad accrescimento intermedio oppure lento, nel caso di animali allevati all'aperto. Andiamo a vedere in Francia. In Francia il riferimento per i polli ruspanti è il marchio Label Rouge, che garantisce allevamento secondo metodi tradizionali. Questa certificazione, apprezzata e riconosciuta anche all'estero, viene attribuita a polli allevati all'aperto, secondo la norma dell'Unione Europea, oppure free range. Ah, c'è una telefonata, sentiamo subito. Pronto, Radio Cooperativa?
Ciao Francesco, sono Dennis.
Ciao Dennis.
Scusami se ti interrompo.
No, parla.
Io torno sempre sullo stesso punto, Francesco. Il problema non è ideologico, il problema è oggettivo. Adesso parlavi di crescita veloce o crescita lenta, non si parla mai di crescita, di crescita naturale. Il discorso sul biologico, io mi ho sentito più di un esperto dire che anche il biologico, siccome è industriale, siccome è a grandi produzioni, se no non esisterebbe, ripeto, deve utilizzare fertilizzanti, deve utilizzare, perché non è compatibile con il mercato, con il discorso della produzione industriale, non è compatibile il concetto di naturalità delle cose. Non è compatibile, assolutamente, lo vediamo adesso tutti i giorni, sempre di più, il fatto che non si può credere di poter gestire la natura in maniera funzionale al profitto, non alla salute delle persone, perché prima o dopo le cose avvengono delle situazioni che
non compatibili, dici tu.
Esatto, sai, c'è un termine che è nemesi, che alcuni esperti la traducono come vendetta, invece non è così. La nemesi è quello che la natura a un certo punto si rende conto, non so come dirlo, che quando un sistema è totalmente fuori da tutti i cicli naturali, come il sistema capitalista, no? A un certo punto la natura dà dei segnali che se si vogliono capire, e penso che la maggioranza delle persone li capiscano questi segnali, però chi comanda, siccome ha tutt'altri interessi, comincia a dire la natura è vendicativa, i cambiamenti climatici, i disastri naturali. Non ci sono i disastri naturali, non ci sono i disastri naturali, esistono. Guarda quello che sta succedendo, per esempio, prima hai parlato del discorso della petizione alla COP perché non prenda più, mi viene veramente, è veramente risibile, perché se la COP fosse quella organizzazione etica che di sinistra o quant'altro, non ci sarebbe bisogno di dire alla COP smettetela di vendere i prodotti israeliani. La COP, come tutte le altre cose, come la banca etica, rientra in questo sistema capitalista.
Alla COP c'è anche il caffè Starbucks, prodotti Starbucks ci sono alla COP.
Ma capisci, Francesco, che è inutile, non si può, come dicevano gli indiani, non si può abbattere l'ultimo albero, deviare l'ultimo fiume, uccidere l'ultimo animale e pensare che poi con i soldi che ci abbiamo fatto possiamo ricomperare un albero, rimettere un altro fiume e far rivivere un altro animale. Non è possibile, dovremmo imparare a mangiarci i soldi. La gente, ripeto, lo ha capito. È inutile continuare a ripetere, non dico te, assolutamente, perché sei forse una delle poche persone che cerca, dal mio punto di vista, per quello che vedo io, cerca di stare ai tempi per quello che sono e ha gli occhi aperti, ma ci sono tante persone che non la maggioranza, poche persone, non tante persone, poche persone, che pretendono, continuano con questa idea, con questa illusione borghese che si può riformare il capitalismo. Non è possibile riformare il capitalismo, non è assolutamente possibile. Il capitalismo ha avuto un inizio, come tutte le cose umane, anzi direi più cristiane che umane, ha avuto un inizio e avrà una fine. O impariamo a lentamente, con il tempo, con i nostri tempi, a produrre ciò che poi consumeremo e poi scambiare quello che è in eccesso, perché il concetto dell'extra profitto, del plus valore, che è un concetto che ha tirato fuori addirittura Marx, no? Che era comunque un borghese come tutti gli altri, nonostante tutto era un borghese come tutti gli altri e ragionava da borghese come tutti gli altri. Pensa che, ti dico ancora questo, che Darwin andò in quel viaggio in Sud America, arrivò alla corte dell'allora re del Cile, mi sembra, no? E vide gli schiavi che portavano a un pranzo da questo re del Cile, vide gli schiavi e lui non si non si scandalizzò per questo, mangiò tranquillamente dal re del Cile, servito dagli schiavi, ed era Darwin. Quindi, ripeto, se non ci caviamo dalla testa l'illusione borghese che con il denaro si può fare tutto, non ne verremo mai fuori. È inutile pensare di poter insegnare agli altri come devono fare a vivere. Bisogna che gli altri, cercare di fare aprire gli occhi agli altri, e che gli altri non si facciano portare il pesce, ma imparino ad andare a pescare. Francesco, ti saluto.
Ti
buona
saluto,
giornata.
Ciao Dennis, ciao. Allora, chiudo le telefonate perché sono le 13:21, volevo finire questo articolo per concluderlo, perché altrimenti resta una roba a metà. In Francia il riferimento per i polli ruspanti è il marchio Label Rouge, che garantisce allevamento secondo metodi tradizionali. Questa certificazione, apprezzata e riconosciuta anche all'estero, viene attribuita a polli allevati all'aperto secondo la norma dell'Unione Europea, oppure free range, modalità ancora più libera che potremmo tradurre con ruspanti. Sono tutte razze a lento accrescimento, con alimentazione vegetale, disponibilità di spazio esterno, macellate non prima di 81 giorni. Sulla piattaforma Carrefour France, un pollo convenzionale costa 4,60 € e l'analogo Label Rouge costa 6,50 €, quindi non c'è neanche questa grande differenza, capite, tra questa qualità che è nettamente superiore. Poi c'è il sistema Better Leaven dei Paesi Bassi. Nei Paesi Bassi le catene di supermercati si sono accordate per fare sì che dal 1 gennaio 2024 tutta la carne di pollame fresca, non congelata, disponibile nei punti vendita, provenga da polli con almeno una stella Better Leaven, marchio di qualità Vita Migliore, o abbia una certificazione analoga. Una stella significa che ci sono da 18 a 21 volatili per metro quadrato, si tratta di razze ad accrescimento lento, sono presenti arricchimenti ambientali, per esempio paglia, ed è a disposizione degli animali un'area esterna coperta maggiore del 20% della dimensione totale della stalla. Siamo di fronte a un notevole miglioramento rispetto alla situazione standard italiana. Ciò non significa che i broiler a crescita rapida nei Paesi Bassi siano spariti. Questi animali sono ancora utilizzati nell'industria alimentare e nella ristorazione e sono presenti nei negozi indipendenti. Nel supermercato Albert Kain, per esempio, un pollo intero con la certificazione Better for Keep Nature Boer, meglio per il pollo, la natura e gli agricoltori, con una stella Better Leaven, costa circa 9 € al chilo. In Italia la situazione è molto diversa e concretamente il consumatore non dispone di strumenti validi per scegliere. Occorre promuovere un sistema di etichettatura chiaro per capire in che modo è stato allevato il pollo, cosa ha mangiato, quanti giorni ha vissuto e in che condizioni di benessere. Per cambiare le cose e realizzare un vero cambiamento occorre una richiesta da parte dei consumatori. Se i prezzi elevati possono frenare questo cambiamento, ci dobbiamo chiedere perché nel Regno Unito e in Francia i polli ad accrescimento lento hanno un prezzo più basso rispetto ai pochi presenti nei nostri supermercati. Qua bisognerebbe chiederlo al nostro ministro Lollobrigida, che dice invece che ci sono, per avere qualcosa di migliore, non da allevamenti convenzionali come i nostri, bisogna spendere il 10, 20, 30 volte di più. No. Notizia falsa. Vabbè, basta. Qui finisco. Sono le 13:26, che sono riuscito a finire questo articolo e quindi finisco anche la trasmissione di oggi di Cosa c'è in tavola. Ci sentiamo per questa trasmissione con la proposta di altri articoli dei miei mensili qua del Salvagente, che comunque avevo già preparato per oggi, ma ce ne sono una quantità enorme. E vabbè, insomma, tra 15 giorni, se ci risentiremo, continuerò a condividerli con voi. Un cordiale saluto a tutti e un risentirci in una prossima occasione da Francesco Canova.